cose da dire.
Dai, ma siamo di nuovo online?
Esatto, siamo di nuovo online e state ascoltando Mille cose da dire su UR Podcast, che è il podcast di Unige Radio, la voce dell'Università di Genova. E siamo Milena Contini e
Paolo Piccardo. E oggi abbiamo anche un graditissimo ospite. Io non vi svelo ancora il suo nome per mantenere un po' di mistero, ma vi dico che è un esperto di una materia davvero interessante. E vi dico anche che oggi io mi sento in clamorosa minoranza, perché sono una piccola femmina umanista con due scienziati con il pedigree. Di conseguenza cercherò di difendermi in qualche modo, ma lascio a Paolo l'onore e l'onere di presentare il nostro ospite.
Il nostro ospite, diciamolo, è uno scienziato dei materiali. E la prima domanda che gli faccio, prima ancora di sapere il nome, lo sveleremo dopo il nome, perché hai voluto diventare scienziato?
Beh, la mia passione della scienza ha delle radici lontanissime, da quando ero piccolo forse, e deriva dalla mia curiosità per tutto ciò che è nuovo, innovativo, e voler capire la natura e come funzionano le cose.
Questa volta cominciamo a svelare il nome, Roberto,
sì,
giusto?
Esatto.
Roberto, quindi alla base di tutto c'è la curiosità, ma la curiosità porta soltanto alla scienza o può portare anche altrove?
Beh, no, la curiosità può portare ovunque e può portare anche in campi privi di autenticità, che appunto non sono di tipo scientifico, quindi possono essere campi di immaginazione, campi di finzione e campi privi di autenticità, come per esempio
la pseudoscienza.
Esatto.
Ok, vedo che mi volevi portare lì tu, eh? Quindi Roberto Spotorno, ora lo diciamo tutto, il nome e il cognome, così abbiamo fatto la rivelazione definitiva. E parla anche di questo, cioè la curiosità che ti ha portato a diventare uno scienziato ti porta, come porta spesso gli scienziati, anche a cercare qualcosa che sia di parallelo, perché ci solletica la curiosità qualcuno che ci viene a raccontare argomenti come, fammi un esempio di qualcosa che possiamo definire pseudoscienza.
Per esempio l'esistenza e i rischi legati al cosiddetto monossido di idrogeno o la frenologia, per esempio.
Ah, io secondo me, cosa dici Milena? Parliamo un po' di questi due argomenti?
Ma sì, dai, io sono molto curiosa, ma vi devo fare un appunto. Più che di curiosità, noi dovremmo parlare di curiositas alla latina, perché la curiosità è anche qualcosa a volte di negativo. Ad esempio il pettegolezzo nasce dalla curiosità e quindi può avere anche un'accezione dispregiativa. Invece la curiositas latina aveva solo il significato che state intendendo voi, cioè la curiosità intellettuale, di tipo intellettuale.
Quindi, giusto per togliere questa vena di estrema intellettualità, mi viene da dire che la curiositas non è letale per i gatti.
Mi esatto. Piace, sì, mi piace molto.
Benissimo, lo dirò ai due amici che ho a casa, cioè ragazzi, curiositas, non curiosità, mi raccomando. Bene, allora, io farei questo esperimento. Siamo comunque scienziati o pseudoscienziati e gli esperimenti ci piacciono. Facciamo finta di fare una brevissima conferenza sul monossido di idrogeno e sulla sua pericolosità.
Bene, buongiorno a tutti. Siamo qui riuniti per divulgare i rischi e insomma tutte le conoscenze che abbiamo accumulato grazie ai nostri studi scientifici sul monossido di idrogeno.
Professore, mi scusi, che cos'è il monossido di idrogeno?
Beh, innanzitutto il monossido di idrogeno è un solvente.
Ah, ecco, pericolosissimo quindi.
Allora, uno dei solventi più importanti.
È così comune?
È il più comune.
Ma secondo lei, professore, la nostra intervistatrice Milena ne ha di questo monossido di idrogeno pericolosissimo, per esempio, in casa?
Oh, è circondata.
Milena, mi raccomando.
Sta venendo l'ansia.
Ma secondo lei, chi ci ascolta da casa?
Ebbene sì, perché bisogna essere coscienti del fatto che il monossido di idrogeno è un composto presente in tutti i veleni più letali.
Ma aspetti, voglio capire bene, il monossido di idrogeno, che definiamo così pericoloso, che rischi comporta per la natura, per la vita umana?
La vita umana può essere terminata dalla presenza.
Addirittura, ma ci sono molte vittime di questo, sì, di questo tremendo, rischiosissimo solvente?
Assolutamente sì, per ingestione, per inalazione.
Oh mamma mia, cioè io ho paura. Tu Milena?
Ah, io sto tremando, è per questo che non parlo, perché mi ha tolto tutto il fiato Roberto.
Vabbè. In effetti è quello che fa il monossido di idrogeno, ti toglie il fiato.
Sì. Vabbè, cos'è? Diciamolo, cos'è? Cos'è? Ti prego, dimmelo.
Beh, non è nient'altro che acqua.
È l'acqua.
È l'acqua. Però ci sono molti individui che si divertono a divulgare questo tipo di notizie in questo modo, facendo uso di social, di blog, e parlando in questa maniera dei rischi legati all'acqua, che è vero Paolo, l'acqua è lo solvente più importante.
È indubbio che l'acqua, sì.
Ed è vero che quando le quantità dell'acqua sono eccessive, magari sopra i due metri.
Sopra due metri, sopra di noi però.
Sopra di noi e non si sa nuotare.
Esatto, esatto.
Si può affogare, per
esempio. No, quindi questo era proprio l'esempio più ovvio di quello che può diventare una cosa scientificamente vera, può diventare pseudoscienza. Basta usare un termine tecnico, scientifico, un po' complicato per creare una sudditanza da parte che ti ascolta.
Quindi la pseudoscienza utilizza delle terminologie scientifiche, un linguaggio che è riconducibile al linguaggio scientifico, per divulgare delle notizie, dei concetti privi di autenticità.
Milena?
Ma sull'acqua io avevo visto uno sketch troppo divertente in cui dicevano: ah, l'acqua, questa cosa terribile, tipo mettevano una monetina nell'acqua e facevano vedere che dopo un po' si arrugginiva. E quindi dicevano: chissà che cosa farà al nostro corpo.
Mi ricorda questo che dice Milena, un'altra cosa, un altro elemento peraltro fondamentale nella vita umana, definito come pericolosissimo, ed era l'ossigeno. Perché c'era, e mi ricordo che era uscita una pubblicità che diceva: se fa questo al ferro, pensa cosa può fare al tuo corpo. Che è uno spot antiossigeno tremendo, se ci pensiamo bene. E in effetti l'ossigeno, come i radicali liberi, è fonte di invecchiamento.
Esatto, infatti la monetina arrugginiva non per l'acqua, ma per l'ossigeno presente nell'acqua.
Esattamente, capito?
Quindi un approccio scientifico reale, basato su un metodo scientifico, quindi su una grande quantità di esperimenti, osservazioni, strumenti e ragionamenti, permette di vedere le cose come stanno.
È una conclusione completamente erronea e sviante. Sa un po' di alchimia tutto ciò.
Esatto.
È vero?
Esatto, sì. Dobbiamo per forza collegarci all'alchimia, perché essendo lavorando nella chimica, essendo scienziati nell'ambito della chimica, dobbiamo dire che la chimica, che è una scienza a tutti gli effetti, nasce però da una pseudoscienza, che è l'alchimia.
Ma nell'alchimia uno dei cavalli di battaglia era la trasformazione del piombo in oro, la trasmutazione dei materiali.
Esatto, e venivano fatti esperimenti, venivano fatte numerose prove volte a trasformare metalli poco nobili, vili, in oro, era appunto il metallo più nobile dell'epoca.
Tra l'altro abbiamo fatto una puntata sull'oro, no? Quindi i nostri ascoltatori ne sanno tutto sull'oro.
Sì, sono preparatissimi,
preparatissimi,
certo.
Potremmo interrogarli. Ma dell'alchimia, cioè, tiriamo fuori qualcos'altro, tipo nasce la genetica. Nasce, esatto, la genetica che ti dice c'è un DNA, noi abbiamo... Però non tutti sono d'accordo sulla genetica. C'è uno scienziato dell'Unione Sovietica, Lysenko, che fa una dichiarazione ufficiale di fronte allo Stato Maggiore sovietico contro la genetica.
Esatto. Bisogna sapere innanzitutto che uno dei primi campanelli d'allarme che ci fanno capire, ci mettono in guardia sulle pseudoscienze, è il negazionismo. Quando uno comincia a negare delle teorie scientifiche ben consolidate,
annega nella propria acqua.
Esatto, annega nella propria acqua. E appunto nasce il l'isencoismo, che nega le teorie sulla genetica, e quindi gli esseri viventi o le piante abbiano delle forme, delle caratteristiche dettate dalla genetica. E quindi lui sosteneva che il frumento può essere trasformato in altre forme vegetali, il grano in segale, il grano che possa nascere dalle erbacce addirittura.
Quindi nelle crisi alimentari è utilissimo sapere che qualunque erbaccia potrebbe un giorno diventare grano.
Esatto.
Basta capire come farlo.
Ma come, Roberto, come poteva avvenire questa magia, questa trasformazione?
E con dei metodi particolari di agricoltura, e con del tempo si poteva assistere a questa trasmutazione, che però anche lì una pseudoscienza di solito si basa sul fatto che solo alcune persone riescono a ottenere determinati risultati.
Avevamo avuto anni fa la fusione fredda. Aspetta, lo diciamo, Milena, vedo che gli occhi sgranati. La fusione fredda è quello che dovrebbe essere poter fondere tra di loro degli atomi per fare atomi più grossi, recuperare di lì un'energia, giusto?
Esatto.
E però che non generi un eccesso di... è quello che avviene sostanzialmente nelle stelle. Però che non generi un eccesso di energia che porterebbe poi alla distruzione del pianeta. E quindi fare la fusione cosiddetta fredda, che voleva dire una temperatura gestibile, non voleva dire a meno 2 gradi, ma gestibile, era un po' uno dei miti. E qualcuno si è fatto il giro del mondo portando in giro questa teoria, dimostrandola con tutti i suoi calcoli, per poi non riuscire mai a riprodurla.
No, c'era anche un prototipo.
È vero, c'era un
prototipo. Sì, perché, ecco, altro campanello di allarme per le pseudoscienze.
Mi ricordo quando ero studente.
Sì, ma anche in tempi relativamente recenti. E dicevo, altro campanello d'allarme per le pseudoscienze è quando qualcuno ha un profitto incredibile o vuole utilizzare queste teorie di cui lui detiene solo l'esclusiva. E appunto sulla fusione fredda c'è stato di recente una coppia di pseudoscienziati che andavano in giro con un prototipo per attrarre finanziamenti, per poi sparire nel
nulla. Mi sembra che avessero una batteria dentro la valigetta.
Molto probabilmente sì, una batteria. Ecco, quindi... che del resto è il tipico trucco che, diciamo, dai tempi di colui che vendette la Torre Eiffel.
La Fontana di Trevi.
Fontana di Trevi, o la macchina che creava banconote, che dentro aveva delle banconote.
Capito? Cioè, vabbè, ma questa però non è pseudoscienza, questa è truffa.
No, questa è imprenditoria di un la certo
fantasia.
Livello.
È imprenditoria creativa.
Beh, ma spesso e volentieri dialogano, no?
Sì.
Perché
sì,
cioè, un truffatore noi lo vediamo sempre come uno che truffa per guadagnare, ma un truffatore può truffare le nostre anime, le nostre menti, e portarci a pensare che è vera una cosa sbagliata. Forse questo è ancora peggio, perché poi noi ci comporteremo da ignoranti, non perché lo siamo magari, ma perché abbiamo creduto a qualcuno che ci ha detto qualcosa di sbagliato.
Infatti mi dai la sponda per fare due domande a Roberto. Una è, io te le faccio tutte e due, così poi ti lascio tempo di rispondere. Una è: ma lo pseudoscienziato crede in quello che dice? È la prima domanda. E la seconda: non trovi che i recenti ritorni di teorie sulla razza non siano parte di una pseudoscienza? Che è come dice Milena, che qualcuno poi utilizza per il proprio profitto, anche politico.
Beh, diciamo che molto spesso uno pseudoscienziato crede in quello che dice, proprio per una mancanza di basi scientifiche, e anche perché magari in qualche modo è riuscito a sperimentare e a interpretare male i risultati.
È perché ci si innamora a volte.
Si innamora. E la pseudoscienza si fa quando non si usa il metodo scientifico, quindi è molto semplice. Si fanno poche prove e si cerca di interpretare un risultato male. E molto spesso dei divulgatori di pseudoscienza sono persone a cui è stato detto è così, e quindi loro ci credono e diventano dei fermi sostenitori di queste teorie. Per quanto riguarda la seconda domanda, ricollegandomi a quanto detto prima, nel momento in cui una scienza favorisce un gruppo di persone po' determinati gruppi di individui non è una scienza, ma è una pseudoscienza, perché la scienza è di tutti.
Guarda, io sono ho i brividi per questa risposta.
Anche io, sì, è vero. La fanno gli uomini, la scienza, no? Tutti gli uomini. Quindi tutti gli uomini che studiano, intendo. E quindi non si può discriminare a priori, perché la scienza ce la siamo inventata noi. Noi, come dire, so che adesso Paolo mi redarguisce, noi Homo sapiens, perché lui, dovete sapere, che si ritiene un po' a Neanderthal anche. E quindi quando io dico Homo sapiens, per generalizzare, lui mi guarda sempre come dire... Allora io non proprio, però di questo parleremo magari.
Questa è un'altra storia. Questa
faccio un'altra altro storia. Esempio, Roberto.
Per esempio, tu sapresti risolvere il problema annoso di costruire il famoso ponte sullo stretto?
Beh, certamente. Bisognerebbe attingere. Bisognerebbe
così, attingere... Te lo butta lì così, tra l'altro. Cioè, miliardi spesi male alla fine, perché come si può fare?
Beh, attingendo a un principio della pseudoscienza che sostiene la possibilità di polimerizzare l'acqua.
Fermo. Polimerizzare.
Sì.
Milena, polimerizzare. Scusati, che parola tipo ti ispira a polimerizzare? Cioè, fammi un esempio di qualcosa che polimerizzi.
Qualcosa che prima è... No, non lo so. Ci ho provato.
Onesta.
Cioè, però, io già per una studentessa così direi va bene.
No, ne però parliamo... i polimeri, a parte essere una bellissima parola, polimero, quanto è poetica. Polimero è una parte piccola, a me viene in mente, ma probabilmente sbaglio.
Esatto. Perché tu che conosci meglio di me il greco, poli, sì, vuol dire molti.
No, però molti piccoli. Cioè, vedo tante cose piccoline che ne creano una
più grande. Questo però è vero. Sì, questo parlo. È vero. Di fatto un polimero è una macromolecola, quindi già che si dice macromolecola non pensi più a una roba piccola, però che è fatta di tante piccole unità. E la polimerizzazione è una reazione, tra l'altro noi abbiamo un Nobel della chimica che è proprio su Natta, per la polimerizzazione del, cos'era, il polietilene, mi pare?
Era il Moplen.
Il Moplen? Quanto ne sa Roberto Spotorno?
Ma anche Moplen, che bella è come parola, stupendo. Bene. Scriviamo tutti una poesia sul Moplen.
Dai, chiediamo a tutti gli ascoltatori una poesia o un testo libero sul Moplen, senza informarsi.
In realtà esiste una poesia sul Moplen.
Ecco, lo sapevo.
Ah, oh, vabbè.
E poi vabbè, magari facciamo una puntata su quello.
Vabbè, no, Milena puoi cercarla. Comunque, la polimerizzazione è un fenomeno che permette a molecole tutte identiche di unirsi e concatenarsi insieme per fare qualcosa di più grande. Per esempio, quando noi... incolliamo qualcosa, noi stiamo utilizzando un solvente, un reagente ed un monomero o un compomero che insieme reagiscono creando questa rete, questo reticolo enorme, e che poi uniti insieme formano la colla. Ma andiamo velocemente alla polimerizzazione dell'acqua. Quindi qualcuno sostiene che?
Che facendo polimerizzare le molecole di acqua si riesce a ottenere acqua solida.
E quindi è ghiaccio?
No.
Ah, ecco, vedi che no. C'era... Porca miseria, io ci ho provato.
Perché il ghiaccio tu lo ottieni abbassando la temperatura, per esempio. O cambiando la pressione, ma
poi il ghiaccio è cristallino, tra l'altro.
E poi il ghiaccio è cristallino.
Vedi, c'era la differenza, perché i polimeri invece no.
Invece, voi immaginatevi questa cosa. Polimeri, per esempio, la plastica,
sì,
che noi utilizziamo ogni giorno, sono dei polimeri, no?
Sì.
Voi immaginatevi di ottenere... una materia plastica con dell'acqua.
Avendo l'acqua come molecola di base.
Esatto.
Ok, è fantascienza, anzi è pseudoscienza questo, diciamolo chiaramente prima che qualcuno ci chiami, perché dal ministero secondo me c'è già qualcuno che si dice dai, chiamali. No, non si può fare.
Per bene, ora. Per ora, diciamolo sempre.
Questa è la base. Vedi che poi parte la pseudoscienza, perché c'è uno che dice, ma se fosse vero sarebbe fantascienza, vedi?
No. appunto, però tante cose che prima erano fantascienza poi sono
comunque,
diventate
comunque
scienza.
Sappiate che il passaggio dello stretto di Bering ha permesso la trasmigrazione dal continente indoeuropeo al continente delle Americhe grazie proprio al ghiaccio e non ai polimeri d'acqua, ma al ghiaccio che univa i due estremi.
E quindi questa tecnologia è stata sviluppata per applicazioni di tipo bellico, per poter trasportare truppe o insomma carri armati utilizzando una polverina che magicamente fa diventare l'acqua solida e calpestabile.
Fantastico. Io direi che siamo partiti dal monossido di idrogeno e abbiamo finito col monossido di idrogeno, quindi abbiamo fatto un cerchio perfetto.
Il polimonossido di idrogeno.
Il polimonossido di idrogeno, scusa, è vero. Milena, cosa dici? Io comincio a sentire un certo calo di zuccheri, come sempre, a questo punto.
Sì, io voglio andare a mangiare qualche polimero.
Io pensavo di andarmi a bere un po' di questo...
Ah, magari anche del glucosio in monossido di idrogeno.
Ma anche
zucchero.
Acqua e zucchero.
Brava.
Vedi che però impara velocemente.
Meno male, meno male. No, io invece andrei a bere, non so, una birretta, visto che l'acqua fa ruggine. L'abbiamo no, visto.
Ah, beh, la birra comunque contiene il 95% di acqua. Ricordalo.
Vedi, poi se nel frattempo il luppolo si trasforma in grano,
se poi il luppolo
è vero, fantastico.
Ok, è una puntata meravigliosa questa, quindi se qualcuno volesse commentare o fare domande a Roberto, il nostro ospite,
dovrebbe scriverci a radio@unige.it mettendo nell'oggetto mille cose da dire e noi avremo mille risposte per voi.
Comunque, dai, ricordiamo ancora una volta che cosa hanno ascoltato i nostri ascoltatori. Avete ascoltato mille cose da dire con Milena Contini e
Paolo Piccardo.
E siamo su Your Podcast, che è il podcast di Unige Radio, la voce dell'Università di Genova. Calo di zuccheri, anzi calo di glucosio?
Un po' sì, dai.
Andiamo allora. Grazie Roberto.
Grazie a voi.
Roberto. Ciao. Ciao.